Omar, Alaska, Capo Nord, il deserto del Gobi e l'Everest, l'ultima impresa, sono luoghi che nell'immaginario collettivo sono selvaggi, nel modo più anche violento del termine. Questo tra l'altro connota anche le tue imprese sportive recenti. Quanto è rimasto veramente di remoto e naturale in questi posti? Ci sono differenze tra questi che ho nominato e che hai visitato?
Sicuramente il fatto che io abbia scelto come stagione quella invernale per visitare questi posti o comunque per ambientare le mie avventure estreme fa sì che comunque io abbia ancora avuto la possibilità e la fortuna di girare in questi luoghi nella stagione quella più fredda, ma anche quella in cui c'è meno presenza umana. Quindi da questo punto di vista ti posso dire che sicuramente ecco, tanto l'Alaska quanto l'Artico, ancora di più il deserto del Gobi, sono luoghi veramente abbastanza remoti e ancora abbastanza incontaminati, dove la presenza dell'uomo si vede ancora con molta discrezione. Poi ovviamente ci sono stati dei luoghi, come ad esempio il Nepal, la fascia himalayana, che sono diventati negli ultimi anni soprattutto oggetto comunque di turismo sportivo, comunque dove a un certo punto anche l'essere umano ha iniziato ad avvicinarcisi per scopi appunto ecco, magari un po' più ludici e turistici. Di conto c'è da dire che anche l'avventura al campo base dell'Everest, vuoi per la stagione invernale, vuoi per le ultime restrizioni del Covid, causate dal Covid, obiettivamente è stata comunque un'avventura molto solitaria perché effettivamente ho trovato dei luoghi veramente quasi del tutto disabitati dove anche le popolazioni locali che solitamente popolano i villaggi per offrire ospitalità erano veramente ridotti ai minimi termini.
In questi viaggi hai, immagino, incontrato diversi tipi di comunità orientali, occidentali, povere, ricche, tradizionali o più magari al passo con la modernità. E spesso poi del resto tu sei solo, viaggi solo o comunque con il minimo di supporto. E immagino che avrai avuto scambi, contatti per necessità, ma anche solo per curiosità, per alloggio. Che cosa ti aspettavi da questi contatti culturali, ad esempio, ecco, nei deserti asiatici? E che cosa hai trovato poi invece?
Sicuramente le ultime due esplorazioni, il deserto del Gobi in Mongolia lo scorso inverno e poi la recentissima in Nepal, sull'Himalaya, sono stati comunque il momento in cui io mi sono veramente lanciato in questo filone del senza supporto più totale, che vuol dire che completamente da solo, quindi senza nessuna persona che partisse con me, ho deciso di esplorare questi luoghi. L'approccio con la popolazione locale è poi quello che ha fatto la differenza, perché tanto in Mongolia quanto in Nepal io ho trovato veramente in ogni villaggio, in ogni comunità, ad esempio nel deserto, le tribù nomadi, ho trovato un'ospitalità che sinceramente me l'avevano raccontata, però sai, un conto è quando te ne parlano, un conto è poi quando ti ritrovi a viverla sulla tua pelle. Ed è qualcosa di meraviglioso perché tu viaggi in posti dove effettivamente veramente vivono con poco e hanno il minimo indispensabile, ma al tempo stesso sono pronti e disposti a metterlo in condivisione con te. E questo è un concetto che forse noi l'abbiamo un po' perso, no? Noi diciamo occidentali che pensiamo veramente di vivere nel comfort, o comunque che abbiamo tutta una serie di servizi e di disponibilità anche economiche maggiori. In quei posti invece c'è un concetto di umanità che io l'ho vissuto sulla mia pelle ed è bellissimo quando tu arrivi in un villaggio veramente dove si vive con poco, ti aprono la porta e mettono in condivisione con te un letto e un pasto caldo e questo è qualcosa veramente che ti dà quel valore in più e che fa sì che poi l'avventura non sia solamente il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma poi proprio un arricchimento umano.
Un altro luogo comune del nostro immaginario, forse anche un po' romantico, dell'avventura in generale, è che fuori, uscendo dalle grandi aree metropolitane o più battute, diciamo, e dalle strade soprattutto più trafficate, si ritrova la dimensione più umana del vivere anche nelle comunità. Questo anche tu lo puoi testimoniare. Non ti chiedo tanto sulle vette nepalesi, ma anche in Italia, perché vorrei ricordare che tu comunque vai in bicicletta anche in posti remoti italiani, sulle Alpi, sugli Appennini.
Sicuramente in quei luoghi lì, il deserto del Gobi, piuttosto che il Canada Artico o altre zone che ho esplorato, sono zone dove veramente appena esci un minimo dai centri abitati non c'è veramente nulla, no? E magari in Italia la differenza da noi rispetto a quei luoghi è che comunque c'è una densità di abitazioni sicuramente maggiore, cioè i centri abitati sono molto più frequenti. Vi faccio un esempio, io amo molto per esempio tutta la fascia della dorsale appenninica e mi alleno spesso e pedalo spesso ad esempio in Abruzzo. Per quanto ci siano delle zone veramente dove non c'è nulla e dove non c'è presenza umana, comunque tu sei sempre sicuro di trovare un villaggio, un paese, un borghetto ogni 15-20 chilometri. Diciamo che quello che cambia rispetto al nostro paese in quelle zone lì è che comunque le distanze sono maggiori, cioè possono capitare veramente situazioni in cui tu per 100-150 km non incontri un essere umano, che sia uno, e quindi diciamo che ci sono situazioni e zone analoghe anche qui da noi, però sicuramente qui da noi c'è una maggior densità, il che fa sì poi che non ci si senta mai completamente soli e che appunto quando stai pedalando, quando sai che ti può succedere qualcosa, sai anche che comunque puoi uscire dai guai abbastanza velocemente trovando un luogo riparato.
Ma senti che anche da noi, nel nostro paese, la comunità più tradizionale, più isolata, più piccola, vive in maniera diversa rispetto agli altri.
Sicuramente c'è una profonda differenza tra vivere in un paese e vivere in una città, e io questo te lo posso testimoniare benissimo perché poi diciamo che sono cresciuto, ho vissuto a Roma e adesso invece mi sono allontanato maggiormente dal centro città proprio per ricercare quella tranquillità. Ovviamente da noi, comunque in Italia, è molto difficile trovare situazioni in cui veramente si viva, no, come 50-60 anni fa, come magari ti capita di vedere in Nepal, dove in alcuni villaggi più isolati, ad esempio, non c'è l'acqua, dove non ci sono un certo tipo di servizi, dove è anche difficile comunicare. Qui da noi, sicuramente, da questo punto di vista, anche se c'è differenza con la città, comunque il divario è senz'altro minore.
E dal punto di vista umano, diciamo, dal punto di vista dello stile di vita, non...
Sicuramente vivere in un paesino di montagna delle Alpi, dell'Appennino, può essere molto simile alle situazioni e alle condizioni che si trovano per esempio con i villaggi nepalesi, piuttosto che anche ad esempio con i piccoli villaggi norvegesi o in quelli islandesi. Resta però il fatto appunto che c'è sempre questo, no? Questo filo che tu non percepisci magari, ma che c'è poi con la grande città o comunque con la civiltà, anche perché comunque la differenza fondamentale è che noi la prima cosa che abbiamo fatto, purtroppo, abbiamo costruito strade ovunque, quindi anche lo spostamento dal paesino più remoto, dal villaggio più remoto, è senz'altro più facile che scendere dalle montagne con gli yak o su un mulo lungo l'Himalaya.
Tu hai anche un passato, una storia sportiva classica, il ciclismo tradizionale, quello che in tanti in Italia praticano. Ora, diciamo, ti sei più orientato su quello estremo, in luoghi appunto dove abbiamo detto la natura è predominante. La tua, è una ricerca della difficoltà o l'elemento naturale intorno a te mentre fai questo sforzo è quello che proprio tu cerchi, cioè ti restituisce qualcosa mentre fai questa attività?
Quello che io ho cercato nel momento in cui ho smesso con il professionismo e quindi con l'agonismo, quello più estremo, no? Quello un po' più anche, diciamo, esasperato sotto certi punti di vista, era proprio qualcosa che mi desse la possibilità di vivere la mia passione per il ciclismo, per la bicicletta, più, in senso più allargato, ma al tempo stesso potendolo fare nei contesti naturali più belli, perché comunque la mia passione per l'outdoor, per l'adventure, per la montagna, per l'esplorazione ha comunque radici molto profonde. E quindi ho cercato questo connubio appunto tra natura e sport e l'ho trovato in queste avventure. E non ti nascondo che nei momenti più difficili, quelli magari più estremi, quelli in cui il fisico sembra quasi abbandonarti, fermarmi un attimo, godermi quello che sto vivendo, guardarmi intorno e rendermi conto di dove sto pedalando e di cosa sto facendo, è senz'altro il modo migliore per andare avanti e per trovare poi la motivazione per ripartire.
So che ti stai preparando a percorrere l'Appennino per un progetto sportivo e culturale insieme, ce ne puoi anticipare qualcosa?
C'è ancora un po' di, diciamo, di riserbo su questa cosa, perché è un progetto che poi sveleremo completamente a luglio. Quello che posso dirti è che comunque sto cercando di collaborare con una serie di enti, una serie di associazioni, per far sì che non si debba sempre e comunque andare dall'altra parte del mondo per poter godere di turismo sostenibile, comunque di zone dove è possibile praticare dello sport e spostarsi in bicicletta, ma valorizzando quelle che sono le nostre realtà locali, perché comunque al netto di tutto quello che ci siamo detti, io giro il mondo, ma quando poi torno in Italia mi rendo conto che viviamo nel paese più bello del mondo e non è un eufemismo, non è un luogo comune questa cosa, è realmente il paese dove tu puoi trovare arte, storia, cultura. Ma puoi trovare anche paesaggi, puoi trovare montagna, puoi trovare mare, e tutto questo ce l'hai veramente in uno spazio molto compresso. Quindi tu puoi muoverti lungo l'Appennino e al tempo stesso affacciarti sul mare. E in quest'ottica, diciamo, diciamo che sta partendo un progetto di cui io sarò testimonial da un lato, ma anche poi tecnico revisore dall'altro, proprio per far sì che ci sia una linea strutturata che corra lungo tutto quanto l'Appennino e che offra dei servizi a chi voglia viaggiare in maniera sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta, con tutti questi mezzi che ci danno anche la possibilità di respirare a pieni polmoni quello che è la natura di cui abbiamo parlato fino adesso.
Ascoltando anche un'altra parte di umanità che frequenta la natura, cioè i naturalisti veri e propri, so che anche la fruizione sportiva dei luoghi naturali a volte diventa un motivo di contrasto, soprattutto sulle Alpi, soprattutto dove c'è molte infrastrutture per raggiungere questi luoghi. Tu come ciclista estremo riesci a stabilire bene il confine fra dove ci possiamo spingere come uomini, come persone, e dove invece dobbiamo ritirarci per lasciare lo spazio alla natura selvatica? E soprattutto, pensi che sia il caso di propagandare anche questa sensibilità nella vostra comunità, nella comunità dei ciclisti sportivi outdoor, se non estremi?
Questo è un tema che mi sta molto a cuore ed è un tema molto dibattuto, e ovviamente io non posso avere una risposta che, diciamo, che possa essere, posso andare al di là di quello che è il mio parere. Io credo che la natura sia un posto meraviglioso e credo anche che l'essere umano, grazie alla tecnologia, abbia trovato via via nel corso delle epoche la possibilità e i modi per sfruttarla, ma anche per poterne fruire. Ovviamente c'è un limite che non andrebbe mai superato, che è il limite in cui a un certo punto noi andiamo ad invadere quelli che sono gli spazi naturali con infrastrutture pesanti, con opere che magari vanno ad impattare quelli che sono gli aspetti più legati alla natura, alla fauna, alla flora. In questo caso, secondo me, quando si tratta di turismo, bisogna sempre tener presente in mente che quanto più è sostenibile il nostro modo di spostarci e di muoverci nella natura, tanto più noi saremo rispettosi della natura stessa e andremo a impattare il minimo indispensabile. Ovviamente poi ci scontriamo con quelli che sono i limiti umani, perché è chiaro che l'essere umano può arrivare con le proprie gambe fino ad un certo punto e non tutti riusciamo ad arrivare allo stesso punto. Quindi secondo me poi la soluzione ideale è quella situazione di equilibrio in cui noi riusciamo a fruire della natura nella misura in cui non andiamo poi a modificarne i tratti salienti. E su questo ti dico anche, ecco, alla luce della mia ultima avventura al campo base dell'Everest, l'Everest è uno di quei luoghi simbolo nel mondo in cui questa diatriba si riesce a rappresentare meglio. Perché? Perché ogni anno vediamo le foto di file di scalatori portati su in vetta più o meno in maniera pulita, e quindi con bombole di ossigeno, portatori, con il problema dei rifiuti che vengono lasciati, e quindi la domanda sorge spontanea: è necessario arrivare in cima all'Everest? E per arrivare in cima all'Everest io devo impattare così tanto sulla natura? La mia risposta è sì, nel senso, dobbiamo capire quando è il momento di fermarci. La mia avventura si è fermata al campo base dell'Everest proprio perché le mie capacità come atleta e come ciclista arrivavano fin lì, quindi io in maniera pulita, con una bicicletta in spalla, riuscivo ad arrivare solamente fino a lì. Da lì in poi probabilmente avrei dovuto utilizzare delle bombole, al netto del fatto che comunque non ho capacità alpinistiche, quindi probabilmente non ne sarei stato in grado, ma avrei dovuto comunque mettere in campo tutta una serie di sistemi e di cose per cui probabilmente avrei impattato nella mia misura sulla montagna, e quindi questo per me non avrebbe avuto un senso. È lo stesso discorso per cui ci domandiamo spesso: è il caso di costruire impianti sciistici? Se li costruiamo probabilmente portiamo delle persone a vivere la natura, ma se esageriamo andiamo a impattare su quella natura. Al tempo stesso però non tutti siamo in grado di salire con gli sci e le pelli, e quindi a qualcuno dovremmo riuscire a portarlo su anche in maniera un po' meno, diciamo, pulita. Quindi c'è sempre questo equilibrio, che è un equilibrio sottile, e secondo me questo tipo di ragionamenti sono dei ragionamenti che da adesso in poi l'essere umano deve fare, anche perché tutti quanti sappiamo bene qual è la direzione in cui stiamo andando, tutti quanti siamo abbastanza ormai consapevoli del fatto che le variazioni climatiche stanno portando a un serio problema, che è il problema della fusione dei ghiacciai, con tutte le conseguenze che ciò avrà sulla nostra vita per i prossimi 10, 15, 20 anni. E questo periodo di 10, 15 anni non è tra chissà quanto, è praticamente domani per noi, e quindi sono delle valutazioni, secondo me, che bisogna cominciare a fare con maggior coscienza.